Fu mia nipote che andò ad aprire quando bussarono. Ella mi aveva appena servito il caffè, come ogni sera. Sedevo in fondo alla stanza, relativamente nell'ombra. La porta dà sul giardino, sullo stesso piano. Un marciapiede di mattoni rossi, molto comodo quando piove, gira tutto intorno alla casa. Sentimmo camminare, sentimmo il suono dei tacchi sul mattonato. Mia nipote mi guardò e mise giù la sua tazza. Io tenevo la mia tra le mani. Era notte, non faceva molto freddo. Quel novembre non fu molto freddo. Vidi la figura smisurata, il berretto piatto, l'impermeabile gettato sulle spalle come una cappa. Mia nipote aveva aperto la porta e restava in silenzio. Aveva sospinto la porta contro il muro. Lei stessa si teneva accosto al muro, senza guardare nulla. Io bevevo il mio caffè a piccoli sorsi. L'ufficiale sulla porta disse: "Prego." Fece un piccolo saluto col capo. Parve misurare il silenzio. Poi entrò. La cappa gli scivolò sull'avambraccio. Egli salutò militarmente e si scoprì. Si volse a mio nipote. Ebbe un sorriso discreto, piegando molto lievemente il busto. Poi venne dinanzi a me e mi fece un inchino più grave. Disse: "Mi chiamo Werner von Ebernach." Ebbi tempo di pensare molto rapidamente. Il nome non è tedesco. Un discendente di emigrati protestanti, forse. Soggiunse: "Mi spiace moltissimo." L'ultima parola, pronunciata strascicando la voce, cadde nel silenzio. Mia nipote aveva chiuso la porta e restava addossata al muro, guardando dritto davanti a sé. Io non m'ero alzato. Pian piano deponevo la mia tazza sull'armonium e congiungevo le mani e aspettai. L'ufficiale riprese. Naturalmente era necessario. Se era possibile, l'avrei evitato. Penso alla mia ordinanza e farò ogni cosa per la vostra tranquillità. Stava in piedi in mezzo alla stanza. Era smisurato e assai esile. Alzando le braccia avrebbe toccato le travi del soffitto. La sua testa era leggermente reclina in avanti, come se il collo non fosse stato piantato sulle spalle, ma alla radice del petto. Non era curvo, ma questo faceva come se lo fosse stato. I suoi fianchi e le sue spalle strette erano impressionanti. Il volto era bello, virile e segnato da due grandi incavi lungo le gote. Non si vedevano gli occhi che nascondeva l'ombra estesa dell'arcata. Mi sembrarono chiari. I capelli erano biondi e morbidi, gettati all'indietro, e avevano un brillio di seta alla luce del lampadario. Il silenzio si prolungava. Si faceva sempre più denso, come la nebbia del mattino. Denso e immobile. L'immobilità di mia nipote, anche la mia senza dubbio, appesantivano quel silenzio, lo rendevano di piombo. L'ufficiale stesso, disorientato, restava immobile, finché alfine vidi spuntargli sulle labbra un sorriso. Il suo sorriso era grave e privo di ogni traccia di ironia. Con la mano egli abbozzò un gesto, il cui significato mi sfuggì. I suoi occhi si posarono su mia nipote, sempre rigida e diritta, e io stesso potei guardare a mio agio il profilo vigoroso, il naso prominente e sottile. Tra le labbra semichiuse vedevo brillare un dente d'oro. Infine egli distolse gli occhi e guardò il fuoco nel camino e disse: "Ho una grande stima delle persone che amano la loro patria." E alzò la testa bruscamente e fissò l'angelo scolpito al di sopra della finestra. "Ora potrei salire alla mia camera," disse, "ma non so la strada." Mia nipote aperse la porta che dà sulla piccola scala e prese a salire i gradini senza uno sguardo per l'ufficiale, come se fosse stata sola. L'ufficiale la seguì. Vidi allora che aveva una gamba rigida. Li udii attraversare il vestibolo. I passi del tedesco risuonarono nel corridoio alternativamente forti e deboli. Una porta s'aperse e si richiuse. Mio nipote tornò, riprese la sua tazza e continuò a bere il caffè. Accesi la pipa. Restammo qualche minuto in silenzio. Dissi: «Grazie a Dio ha l'aria di una persona come si deve». Mia nipote alzò le spalle. Si tirò sulle ginocchia la mia giacchetta di velluto e finì di cucirvi l'invisibile toppa incominciata. L'indomani mattina l'ufficiale scese mentre facevamo colazione in cucina. «C'è un'altra scala che porta in cucina e non so se il tedesco ci aveva sentiti o se prese questa via per caso». Si fermò sulla soglia e disse: «Ho dormito molto bene. Spero sia stato così anche per voi». Guardava l'ampia stanza sorridendo. Già che avevamo scarsità di legna e ancor più di carbone, l'avevo riverniciata, vi avevamo portato alcuni mobili, del rame e dei piatti antichi, per confinarvi la nostra vita durante l'inverno. Egli osservava questo e si vedeva rilucere l'orlo dei suoi denti assai bianchi. Vidi che i suoi occhi non erano azzurri come avevo creduto, ma dorati. Infine, traversò la stanza ed aperse la porta sul giardino. Fece due passi e si voltò a guardare la nostra lunga casa bassa, ricinta di viti con le vecchie tegole marroni. Le sue labbra s'apersero a un largo sorriso. «Il vostro vecchio sindaco mi aveva detto che avrei abitato al castello», disse accennando col dorso della mano al pretenzioso fabbricato che si intravedeva attraverso gli alberi spogli, un po' più in alto, sul Polge. «Mi rallegrerò con i miei uomini, perché si sono sbagliati. Questo castello qui è molto meglio». Poi richiuse la porta, ci salutò attraverso i vetri e andò via. Tornò la sera, all'ora stessa del giorno prima. Stavamo prendendo il caffè. Bussò, ma non attese che mia nipote gli aprisse. Aperse lui stesso. «Temo di disturbarvi», disse. «Se preferite, passerò dalla cucina. Allora chiuderete questa porta a chiave». Traversò la stanza e restò un attimo con la mano sulla maniglia, guardando i diversi angoli del salottino. Infine ebbe una piccola inclinazione del busto. «Vi auguro la buonanotte», ed uscì. Noi non chiudemmo mai la porta a chiave. Non sono certo che le ragioni di questa ascensione fossero molto chiare e molto pure. Avevamo deciso in un tacito accordo, mia nipote ed io, di non mutare nulla nella nostra vita, fosse pure il più piccolo particolare, come se l'ufficiale non esistesse, come se fosse stato un fantasma. Ma forse un altro sentimento si univa nel mio cuore a questa determinazione. Io non posso offendere un uomo senza soffrire. Si tratti pure anche del mio nemico. Per molto tempo, per più di un mese, la medesima scena si ripeté ogni giorno. L'ufficiale bussava ed entrava. Pronunciava alcune parole sul tempo, sulla temperatura o su qualche altro argomento della stessa importanza, che tutte avevano come proprietà comune il non presupporre risposta. Indugiava sempre un poco sulla soglia della piccola porta. Si guardava intorno. Un lievissimo sorriso traduceva il godimento che gli pareva trovare in quell'indagine. La medesima indagine ogni giorno e il medesimo godimento. I suoi occhi s'attardavano sul profilo reclino di mia nipote, immancabilmente severo e insensibile. E quando ne distoglieva alfine lo sguardo, ero certo di potervi leggere una sorta di approvazione sorridente. Poi diceva inchinandosi: «Vi auguro la buonanotte», e usciva. Una sera le cose mutarono bruscamente. Fuori cadeva una neve minuta con mista pioggia, tremendamente glaciale e umida. Facevo ardere nel focolare dei grossi ceppi che tenevo in serbo per le giornate come quella. Mio malgrado mi raffiguravo l'ufficiale, l'aria infarinata che avrebbe avuto all'entrare. Ma non venne. L'ora della sua venuta era ampiamente trascorsa e mi irritavo di dover riconoscere che egli mi occupava i pensieri. Mia nipote sferruzzava lentamente, con aria molto intenta. Al fine si udirono dei passi, ma veniva dall'interno della casa. Riconobbi al loro suono ineguale la maniera di camminare dell'ufficiale. Capì che era entrato dall'altra porta, che veniva dalla sua camera. Senza dubbio, non aveva voluto apparire davanti ai nostri occhi in un'uniforme bagnata e priva di fasci. Prima si era cambiato. I passi, uno forte, uno debole, scesero le scale. La porta s'aperse e l'ufficiale apparve. Era in borghese. I calzoni erano di una spessa flanella grigia. La giacca era di tweed blu acciaio, intrecciato di nodi d'un marrone caldo. Era larga e ampia e ricadeva con una trascuratezza piena d'eleganza. Sotto la giacca un maglione di grossa lana grezza modellava il torace magro e muscoloso. «Perdonatemi», disse, «io non ho caldo, ero molto bagnato e la mia camera è molto fredda. Mi scalderò il vostro fuoco per qualche minuto». S'accovacciò con difficoltà dinanzi al focolare, tese le mani. Le voltava da una parte e dall'altra. Diceva, «Bene, bene», girò sui tacchi e offerse la schiena alla fiamma, stando sempre accovacciato con un ginocchio tra le braccia. «Qui non è niente», disse. «L'inverno in Francia è una stagione mite. Da noi è ben duro, molto. Gli alberi sono degli abeti, delle fitte foreste, la neve pesa lassù. Qui gli alberi sono esili, la neve sopra è un merletto. Da noi viene fatto di pensare a un toro tozzo e possente, che ha bisogno della sua forza per vivere. Qui è spirito, pensiero fine e poetico». La sua voce era piuttosto sorda, d'un timbro assai lieve. L'accento era tenue, marcato soltanto sulle consonanti dure. L'insieme assomigliava a un ronzio piuttosto cantante. S'alzò, appoggiò l'avambraccio sulla mensola dell'alto camino e la fronte al dorso della mano. Era così alto che doveva chinarsi un poco e dire che io non ci arriverei neppure col sommo del capo. Restò abbastanza a lungo senza muoversi e senza parlare. Mia nipote sferruzzava con vivacità meccanica. Ella non gettò gli occhi su di lui una sola volta. Io fumavo, semisdraiato nella mia poltrona. Pensavo che la pesantezza del nostro silenzio non avrebbe potuto essere scossa. L'uomo ci avrebbe salutati e sarebbe andato via. Ma il ronzio sordo e cantante se levò di nuovo. Non si può dire che rompesse il silenzio, fu piuttosto come se ne fosse nato. «Ho sempre amato la Francia», disse l'ufficiale senza muoversi, «sempre. Durante l'altra guerra ero bambino e quello che pensavo allora non conta, ma dopo l'ho amata sempre. Soltanto era da lontano, come la principessa lontano». Fece una pausa prima di dire gravemente: «A causa di mio padre». Si volse e s'appoggiò lungo il pilastro con le mani nelle tasche della giacca. Urtava un po' col capo contro la mensola. Di quando in quando vi soffregava lentamente l'occipite col moto naturale d'un cervo. Una poltrona gli si offriva lì accanto. Egli non vi sedette. Fino all'ultimo giorno non vi sedette mai. Noi non glielo proponemmo, ed egli non fece nulla, mai nulla, che potesse apparire familiarità. Ripeté: «A causa di mio padre». Era un grande patriota. La disfatta è stata un dolore violento. Pure amò la Francia. Amò Briand, credeva nella Repubblica di Weimar e in Briand, era entusiasta. Diceva: «Egli ci unirà come marito e moglie». Pensava che finalmente il sole stesse per spuntare sull'Europa. Parlando, guardava mia nipote. Non la guardava come un uomo guarda una donna, ma come un uomo guarda una statua. E difatti era proprio una statua animata, ma una statua. Ma Brian fu vinto. Mio padre vide che la Francia era ancora retta dalla vostra crudele alta borghesia, da gente come i vostri di Vendel, i vostri Henri Bordeaux e il vostro vecchio maresciallo. Mi disse: tu non dovrai mai andare in Francia prima di poterci entrare con elmo e stivali. Dovetti prometterglielo perché era vicino a morire. Allo scoppio della guerra conoscevo tutta l'Europa all'infuori della Francia. Sorrise e disse, come se questa fosse stata una spiegazione: sono un musicista. Un ceppo crollò e un po' di brace rotolò fuori dal focolare. Il tedesco si chinò, raccolse la brace con le molle, proseguì: non sono un esecutore di musica, sono un compositore. Questo è tutta la mia vita. E così mi fa un effetto strano vedermi trasformato in guerriero. Pure non mi rammarico di questa guerra. No, credo ne nasceranno grandi cose. Si raddrizzò, trasse le mani dalle tasche e le tenne a mezzo levate. Perdonatemi, forse vi ho offeso, ma quel che dicevo lo penso con sincerità di cuore. Lo penso per amore verso la Francia. Ne nasceranno grandi cose per la Germania e per la Francia. Penso, dopo mio padre, che sull'Europa risplenderà il sole. Fece due passi e inchinò il busto. Come ogni sera disse: vi auguro la buonanotte. Poi uscì. Finivo in silenzio la pipa, tossivo un poco e dissi: è forse inumano rifiutargli l'obolo d'una sola parola. Mia nipote alzò il volto, levava alte le sopracciglia su degli occhi brillanti e indignati. Mi sentii quasi un poco arrossire. Da Il silenzio del mare di Vercors.